This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Qua c'è l'AI che cambia il mondo e lo sappiamo tutti. Tu hai due grandi superpotenze come Cina e Stati Uniti che lo sanno perfettamente, hanno aziende in grado di sviluppare e a quel punto, come dire, chi primo arriva meglio alloggia, anche perché qua l'AI poi determina un'egemonia anche complessiva, planetaria. Però nel frattempo, per non saperne leggere né scrivere, io mi aspetto che gli Stati Uniti bannino TikTok perché intanto ti teniamo fuori e ci sia questa frizione, questa guerra fredda digitale per cercare di arrivare sulla luna dell'intelligenza artificiale prima dell'auto. It's the AI show! Adesso senti la sigla iniziale. It's the AI show! Non so, una roba del genere. Fine della sigla. Questa settimana di che cosa parliamo? Parliamo del solito scontro infinito tra OpenAI e Elon. Tutti contro tutti, insomma, in questo mondo. Apple che non se ne può più, insomma, bisogna adesso fare un attimo il punto su Cupertino perché basta. E poi abbiamo un sacco di notizie nel mondo AI, investimenti, chi sta investendo, quanto, acquisizioni. E poi alcune notizie di cazzeggio di contorno, strumentino utile. Partiamo? Partiamo dalla vicenda Elon OpenAI. Sapete che la scorsa settimana è uscita la notizia della causa di Elon Musk a OpenAI. In sostanza la tesi mascosa è quella secondo la quale OpenAI non è più aperta e non è più a beneficio del mondo, ma vuol fare solo utili in modo molto chiuso. Questo è un po' il concetto. E ha proposto questa causa chiedendo appunto che questa situazione venga sistemata, visto che lui è stato uno dei soci fondatori, nome OpenAI, l'ha stabilito lui. Premesso che ha perfettamente ragione sul fatto che OpenAI non è una no profit e non è minimamente aperta al momento, è quello che appare sempre più chiaro e che sono molto interessati invece alla pecunia, con un controllo di Microsoft ovviamente sempre più forte. Ma a prescindere da questo aspetto, OpenAI ha risposto dicendo: oh guarda, comunque tu di quello che vuoi Elon, però noi pubblichiamo alcune mail che ci siamo scambiati. Ed è interessante, ti invito ad andarle a leggere queste mail, perché ti portano un po' nel dietro le quinte di queste conversazioni. Come avvengono queste conversazioni? Quando uno come Elon Musk si muove, che cosa scrive? Quale immagine ha in testa? Come vuole comunicare un progetto? Non so, l'ho trovato interessante, ecco, come analisi dei vari personaggi. E in sostanza dalle mail si vede che anche il buon vecchio Elon, insomma, non è che proprio sia trasparentissimo su tutto quello che ha detto, o forse ha cambiato idea, non si sa, insomma. Comunque batti a leggere le mail, e una mail peraltro interessante è questa, la vedi? Quando dice a Ilya Sutskever, a Sam Altman e a Greg Brockman, gli dice: guarda, la mia probabilità, la probabilità che ti do che OpenAI rimanga rilevante rispetto a DeepMind Google, cioè in quel momento che ricordiamoci è il 2018, un'era geologica fa, ma già 6 anni fa, ma chi si filava AI, era una roba così pallosa. Lui dice: oh, contro il mind Google, che in quel momento dominava totalmente tutto quanto, è che è 0% la probabilità di farcela, senza che ci sia un cambio drammatico nell'esecuzione e nelle risorse. Vorrei che fosse diversamente. Per cui ti dice: guarda, secondo me è 0%. Anche raccogliendo diverse centinaia di milioni di dollari non sarebbe necessario. Quindi significa che o abbiamo miliardi di dollari per anno immediatamente, oppure dimentichiamocene. Purtroppo il futuro dell'umanità è nelle mani di Nerettato, nelle mani di Montemagno. Immaginate se sotto a Neretto, per un motivo o per un altro, io non avessi detto: guarda, secondo me è tutto nelle mani di molti, vabbè, eccetera eccetera. Detto questo, quindi questa è la sua considerazione e la visione di OpenAI. La tesi di OpenAI è che alla fine dei conti Elon Musk poi voleva il controllo controllo di OpenAI, o portarla dentro in pancia a Tesla, SpaceX, insomma voleva una situazione diversa, e quindi poi gli è girato che l'azienda invece sia andata un po' per i fatti suoi. Peraltro ti faccio notare che qua, dov'è che lo diceva? Da qualche altra parte. Ah, all'inizio. Su quanto ha messo Elon Musk, OpenAI dice: in totale la no profit ha raccolto meno di 45 milioni da Elon e più di 90 milioni dagli altri donatori. Ok, comunque 45 milioni, not too bad, cosa dici? Un'altra cosa che ho notato di queste mail è quando invece c'è il messaggio di Ilya che scrive a Elon Musk e gli dice: mentre ci avviciniamo a costruire l'AI, avrebbe senso essere meno aperti, ok? Meno aperti. Perché dice l'open in OpenAI significa che tutti dovrebbero beneficiare da quelli che sono i frutti dell'AI dopo che è costruita, ma è assolutamente ok non condividere la scienza, cioè quello che sono le scoperte che facciamo. Anche se condividere tutto di sicuro è una buona strategia nel breve e probabilmente nel medio periodo per reclutare persone. Anche questo, e Elon tra parentesi risponde yup, cioè sì, quindi concorda sull'argomento, contraddicendo un po' la tesi della causa che ha messo in pista. Però questo, come dire, non è quello che è il posizionamento di OpenAI. Cioè, se dall'inizio l'avessero detto, allora uno dice: ah, quindi non siete i paladini del mondo, come salvare il mondo, no? Quindi è sempre molto interessante vedere questi documenti perché riesce a ripercorrere un po' la storia vera di quello che succede. Poi devi sempre prenderli cum grano salis, perché se uno estrapola una mail, cioè pensa se prendono i miei messaggi su WhatsApp, ne prendi alcuni a caso, fai cherry picking, puoi costruire la storia che vuoi. Cioè, dico tante di quelle cagate in generale che è facile. Io, tu, chiunque, so. Quindi bisogna sempre fare attenzione quando si vedono dei documenti sparsi di questo tipo. Però è soltanto un flash per ricordarci che tutte queste aziende qua hanno i loro interessi, si muovono per i fatti loro, nessuno è qua a salvare il mondo mentre tutti dicono che sono qua per salvare il mondo, e se salvano il mondo lo vogliono salvare a modo loro, ecco, mettiamola così. Poi possono esserci grandi benefici, ma ricordiamoci sempre di questo aspetto. Cause OpenAI ne ha e ne avrà tante, Elon Musk cause ne ha e ne avrà tante, e tutti i player in questo mondo per prendere questa fetta di torta dell'AI si scanneranno clamorosamente. E tra quelli che si scanneranno non può ovviamente non esserci anche Apple, che dopo aver preso 2 miliardi di multa per la vicenda di Spotify, e ti invito ad andare a vedere su LinkedIn i video di Daniel Ek, che è il founder di Spotify. Beh, insomma, vedi come Apple in questo momento abbia costruito un duopolio loro e Google, quindi hanno l'App Store e Google c'ha Play Store. Il mondo passa dal cellulare, il cellulare passa dallo store, e hanno creato questo bel recinto di cui vogliono essere i padroni, che è in totale contrasto, porca paletta, con quella che era la visione iniziale di un internet aperta, no? Non era un internet chiusa dove c'hai due aziende che controllano quello che si può dire, quello che non si può dire, quello che si può postare, cioè no. E Apple, onestamente, io penso che o cambia oppure avrà enormi problemi in futuro. Oltre ad avere cause che poi pagano, e vabbè, chi se ne frega perché tanti soldi ce li hanno, hanno, non so, 270 miliardi in cassa, quello che hanno. Però è proprio una visione sbagliata. Anche se Apple è sempre stata così, se uno ci pensa. Cioè, è sempre stata un'azienda che dice: noi facciamo i nostri prodotti totalmente controllati, siamo bravissimi, sono bellissimi, però poi le regole sono le nostre. Stai zitto, paghi, c'hai la qualità, però. Ma poi noi siamo i dittatori, non c'è discussione su questo. Vuoi come Epic passare dalla nostra autostrada? Esegui gli ordini, se no ti cacciamo fuori. E quindi hanno chiuso quello che è l'account developer di Epic, e in sostanza Epic, che è un totale colosso, dice: oh, guarda che Apple ha terminato il nostro developer account e ora noi non possiamo sviluppare l'Epic Games Store per iOS. Questo è una seria violazione del Digital Market Act dell'Unione Europea, e continua a combattere per tornare on iOS. Però veramente ci fa riflettere questa situazione, e quello che mi aspetto, fortunatamente, con la rivoluzione che c'è in corso nel mondo dell'intelligenza artificiale, e spero con lo sviluppo del Web3, che tolta tutta la fuffa, le truffe, gli scam, eccetera, però di fatto è la direzione in cui dobbiamo andare, che è una direzione più libera da questo punto di vista, dove tu non sei nelle mani del padrone del vapore delle 7 aziende nel mondo. Non è possibile questa cosa, cioè, non ha nessun senso. Siamo 8 miliardi, ma perché dobbiamo essere controllati, no? da questi che sono più grandi di qualunque stato in circolazione, hanno più potere, no? Cioè Tim Cook ha più potere del Presidente degli Stati Uniti, perché da un giorno all'altro ti chiude da tutte le parti e tu, appunto, sei immobile. Google ti chiude, ti fa sparire. E allora questa cosa qua è una cosa che auspico venga migliorata negli anni, a furia di cause, a furia di casini, a furia di rivoluzioni tecnologiche che dopo un po' mettano fine a questi comportamenti che oggettivamente sono insopportabili. Però ad oggi il coltello dalla parte del manico ce l'hanno loro e quindi fanno il bello e il cattivo tempo. Andiamo a parlare invece di Claude. Anthropic è uscita con una nuova versione di Claude, Claude 3. Anthropic che peraltro, come vedi, è finanziata da Google, Amazon e da pletora di investitori, visti, eccetera, e Claude 3 si pone in concorrenza con ChatGPT, con Gemini, eccetera, eccetera. Ho visto varie recensioni, io ci ho giocato un pochino con Claude su queste versioni, non sulla versione a pagamento che non mi ricordo come si chiami, e quindi fino a che non giochi con la versione a pagamento, tendenzialmente è come dire ChatGPT non funziona ma usi la versione 3 o 3.5, no, cioè devi usare la versione a pagamento. Però c'è qualcosa che non mi torna di Claude, non so se appunto, come qua TechCrunch faceva notare, la mancanza di collegamento con l'esterno, e quindi questa cosa immediatamente per me che sono molto legato alle notizie è una barriera che interrompe immediatamente il mio utilizzo. Dico vabbè, torno quando siete pronti, non so, ecco quella sensazione. Però ci sono recensioni molto positive su quelle che sono le capacità che ha Claude, e lo vedo positivamente il fatto che ci siano più player in circolazione che competono per creare un miglior prodotto. Peraltro, se non sbaglio, il founder è anche italiano, non ho rapporti, non conosco, insomma, però mi fa molto piacere, insomma, vedere che un po' di italianità ci sia là fuori. Questo articolo di TechCrunch è abbastanza critico, ma anche no, nel senso, ha fatto un po' una comparazione su tante capacità che ha Claude in questo momento. Comunque, vattelo a provare, vedi e mi fai sapere cosa ne pensi. Buttiamoci invece su questa notizia di spionaggio. Abbiamo lo spionaggio AI. Questa sarà una cosa che a mio parere verrà fuori sempre di più, perché immaginati essere uno che lavora in OpenAI e sei in qualche modo vicino a quello che sono le leve del potere degli algoritmi più algoritmosi. Dall'esterno ti dicono: oh, zio, qua abbiamo 500 milioni su questo tuo conto corrente, se ci giri un po' di file. A questo punto c'è una possibilità di corruzione, di spionaggio industriale non da poco. In questo caso è stato arrestato questo ex Google engineer dicendo che ha rubato segreti riguardanti il mondo dell'AI di Google. Avrebbe caricato una cosa tipo 500 file confidenziali, peraltro mi sembra nel giro di un paio d'anni. Rischia 10 anni. E la cosa curiosa di questa storia, da cui probabilmente farà anche un film, è che lui si stava aprendo, ha aperto la sua startup in Cina, però aveva una persona negli Stati Uniti che beggiava al posto suo, e per cui sembrava che lui vivesse negli Stati Uniti ma era già in Cina, e c'è questa connessione poi con la Cina, dove si dice: oh, non è che stiamo mandando alla Cina tutti i nostri segreti. E questo apre un altro mega capitolo. Ma qual è lo stato avanzamento delle AI in Cina? Boh, io non lo so, però non è che sono fermi di sicuro, e lo vediamo, perché TikTok, Baba, cioè cosa stanno combinando anche sulla robotica. E allora c'è questa grande corsa all'oro e AI uso al momento, e c'è questa enorme frizione. La tizia questa qua del possibile ban di TikTok negli Stati Uniti è un altro segnalino. Se tu leggi un po' tutti questi puntini che si connettono, dici: ok, qua c'è l'AI che cambia il mondo, e lo sappiamo tutti, anche se magari in Italia ancora la gente segue, non so, altre cose, non so cosa ci sia in Italia in televisione. Però cambia il mondo l'AI. Tu hai due grandi superpotenze come Cina e Stati Uniti, che lo sanno perfettamente, hanno aziende in grado di sviluppare, e a quel punto, come dire, chi primo arriva meglio alloggia, anche perché qua l'AI poi determina un'egemonia anche complessiva planetaria, perché se sei il più furbo di tutti, il più intelligente di tutti, lo so io, se sono meglio di tutti, è chiaro che a quel punto comandi tu, insomma. Per cui c'è una grande corsa a quest'oro, e il pericolo che le informazioni escano, e stanno uscendo di sicuro. Non sappiamo poi i vari governi, no, che tipo di spionaggio si fanno, però nel frattempo, per non sapere leggere né scrivere, io mi aspetto che gli Stati Uniti bannino TikTok, perché intanto ti teniamo fuori, così come la Cina banna tutte le varie app europee, e ci sia questa frizione, questa guerra fredda digitale per cercare di arrivare sulla luna dell'intelligenza artificiale prima dell'altro. Ecco, questo è un po' il sentore. Staremo a vedere, ecco, poi anche in base alle elezioni americane, è chiaro che se Trump va su, c'era già questa idea, no, di bannare TikTok, che può essere, come dire, un argomento che diventa poi effettivo. TikTok, peraltro, ha mandato un annuncio ai vari utenti americani, ma ha ricordato un po' la tattica di Uber ai tempi, chiedendo di supportare l'app, che se no viene chiusa, come faceva Uber all'inizio, che entrava in un paese in modo totalmente illegale, nel senso partivano a prescindere, e poi quando c'era l'insurrezione dei tassisti, te ricordi che c'erano, oh, questi qua non c'hanno le licenze, non c'hanno niente, prendevano quel livello di visibilità per far scaricare l'app, questa era la strategia, e in più chiedevano agli utenti, visto che l'app poi è bella, funziona bene, quindi una volta che la usi, funziona bene sta roba, a quel punto chiedevano agli utenti di diventare loro quelli che si sbattevano per far sì che l'app continuasse a essere usata, no? Quindi è un po' la stessa strategia. TikTok, i dati me li cuco io, il beneficio di tutto ti cuco io, ma tu utente sbattiti per far sì che noi restiamo nel tuo paese. Staremo a vedere come va questa vicenda. Sempre sui temi delle problematiche dell'AI, che è giusto secondo me tenere presente, perché ogni volta che vedo i tecnoevangelisti impallinati sui temi dell'intelligenza artificiale o della tecnologia in genere, io ho 51 anni, quindi sono tanti anni che vedo questa roba qua, è un'ideologia rigida ed è sempre sbagliata. Quindi un conto è osservare quello che sta succedendo, capirlo, capire quali sono le opportunità, capire quali sono le problematiche, quali sono i rischi, quali sono invece le cose che magari potrebbero darti dei grandi vantaggi. Quindi, pensa all'AI sulla salute. Ma cosa non può aiutare a fare? Ah, è incredibile, può avere benefici planetari clamorosi. Dall'altro lato può avere dei casini, e ce li avrà, casini giganti in tutti i settori. Uno dei casini è questo qua, cioè il controllo di quello che viene generato da questi modelli. E una delle notizie adesso, questa qua è questo ingegnere di Microsoft che ha detto, guardate, lavorando su quello che è il modello, lavorando su Copilot Designer, nella generazione di immagini ho visto delle immagini molto disturbanti, eccetera, eccetera, e consideriamo che tutti questi strumenti poi vanno in mano a tutti. E allora siamo sicuri che sia tutto sotto controllo? La verità è che non è tutto sotto controllo. Non può essere tutto sotto controllo. E quindi è sempre questa sorta di recita, un po' come c'è la democrazia recitativa, c'è la tecnologia recitativa dal mio punto di vista. Cioè tu vedi tutte le aziende tech del mondo che buttano fuori tecnologia che spesso dici wow che figata, ma quelle che sono le conseguenze o il bugiardino di quella tecnologia, quali sono gli effetti collaterali? Boh, ma non è che non te li vogliono dire, spesso non lo sanno neanche loro, perché non sai quale sarà l'utilizzo che viene fatto in questo caso, quali sono i prompt che vengono usati quando devo conversare, cioè che cosa scriveranno gli utenti, cosa cercheranno gli utenti. Quindi si riversa un'umanità dove noi siamo pieni di casini, menate, siamo strani noi esseri umani, quindi non è che siamo lindi e puliti, e andiamo a usare la tecnologia e possiamo, come dire, a lei fare un po' di tutto e viene fuori qualunque tipo di distorsione. Quindi quando io vedo un'azienda che dice non preoccuparti, i tuoi dati sono al sicuro, la sicurezza prima di tutto, l'uso responsabile etico della tecnologia e tutte queste belle dichiarazioni, da un lato ci credo che ci sono tante persone che veramente vogliono fare così, tante aziende che veramente vogliono far bene, dall'altro lato però il risultato spesso non è controllabile, quindi invece ci saranno casini di sicurezza, buchi sui tuoi dati, i tuoi dati che vanno in giro per il mondo, usi totalmente distorti che nessuno si sarebbe mai aspettato. Quindi questo dobbiamo saperlo, non dobbiamo far finta che queste siano tecnologie perfette e sia tutto sotto controllo. È un po' come dire, i social, ecco, Meta ha sotto controllo i social, TikTok ha sotto controllo i social, no, cioè lo fa una piattaforma, ma poi che ne sa Zuck nel momento in cui viene usata da 3 miliardi di utenti la sua piattaforma, quali saranno le problematiche? Non lo sa, non era mai successo prima. Quindi dopo un po' se lo inventano e trovano una soluzione in corso, cercano di trovare delle soluzioni in corso. Questo vale anche per l'AI. Altra notizia di questa settimana, spostiamoci su notizie più legate agli investimenti, è un'acquisizione, in questo caso Accenture ha comprato per 1 miliardo Udacity, che è una delle piattaforme, te la ricordi, di formazione, quindi c'era Coursera, Udacity, Udemy, no, all'inizio quando sono partiti tutti quanti, ognuna con delle caratteristiche diverse, e il motivo è avere un quartier generale legato al mondo dell'AI, riuscire a formare sull'AI tutti quanti, perché la formazione su intelligenza artificiale ovviamente sarà un grande argomento, c'è grande ignoranza e qui devi imparare una nuova lingua, per cui qualcuno si deve aiutare da quel punto di vista. 1 miliardo di acquisizione, questo è un memo per gli amici e amiche startuppari in ascolto, ci saranno tantissime acquisizioni. Chi è posizionato in questa direzione giusta dell'AI avrà la possibilità di avere ottimi risultati, anche perché ci sono tanti investimenti. E qui abbiamo Andreessen Horowitz. Mark Andreessen è un personaggio storico che ha la sua mega aziendona, mega fondo investimento Andreessen Horowitz, e vanno a raccogliere quasi 7 miliardi di fondo per investire. Peraltro hanno 2 fondi che investiranno in intelligenza artificiale. Let's go, let's go, let's go, let's go. Prossima notizia invece mi è piaciuta perché riguarda la robotica. Sai che un problema che viene sempre fatto notare è quello di avere la formazione dei robot. Si parlava prima di formazione, qua tu hai dei robot che devi formare. Come fai a insegnare a un robot a fare qualcosa? E uno dice, beh, gli fai vedere adesso quello che deve fare. E allora nel mondo reale devi preparare, predisporre un ambiente per far sì che sto robot impari. E se la soluzione invece fosse che semplicemente tu crei una perfetta simulazione del mondo reale e gli dai in pasto quella e lui impara da lì? E questa è una direzione, questa della simulazione dei mondi simulati, come Sora, lo strumento di OpenAI, è un simulatore di mondi, se ci pensi. Scrivi un testo e lui simula un mondo, fa un video che è una simulazione di un mondo. E allora nel momento in cui tu riesci a simulare dei mondi, l'apprendimento è molto più veloce. Ne avevamo già parlato in un altro video, cioè tu puoi condensare, zippare in 3 giorni quello che ci vorrebbe 10 anni, no? A allenare un robot o un algoritmo. E questo discorso della simulazione, secondo me, sarà qualche cosa che ci tornerà e tornerà in continuazione nei dibattiti, per il famoso discorso viviamo in un universo simulato, sì o no? Probabilmente sì. Sentivo Neil deGrasse Tyson che diceva o siamo il primo universo simulato o siamo l'ultimo, non so, una roba del genere. Ci sono infiniti, illimitati numeri di universi simulati, noi siamo uno di quelli. Non ho capito perché il mio cervello non avanzato non riesce a comprendere il motivo, però spiegatemelo voi nei commenti. Viviamo o meno in un universo simulato? Non lo so, dimmi la tua. Next, EMA.co. Ho visto questa startup che dice noi in sostanza ti diamo uno Universal AI Employee, ti diamo un dipendente universale che è un'intelligenza artificiale. Questo è quello che succederà, sta già succedendo in realtà a passetti, in modo meno istituzionale, meno formalizzato, però quello che succederà inevitabilmente è che tu avrai un'azienda che ha, non so, 10 dipendenti, 7 sono umani e 3 sono delle AI, se ci pensi, perché nel momento in cui tu hai un AI che fa esattamente quello che sei in grado di fare tu. Peraltro Sam Altman gli hanno attribuito questa frase che il 95% delle attività che fa un'agenzia di marketing, tutto quello che fa un'agenzia di marketing sarà fatto da un AI. E vabbè, tanto tutto sarà fatto da un AI. Però la cosa interessante è che avremo un periodo di ovvia collaborazione. Io sono uno che fa il customer care, ho un sistema di AI che mi aiuta a fare quel mestiere meglio. Ok. Però poi avrai dei mestieri dove inevitabilmente avrai il tuo dipendente AI che fa quel mestiere, e quando c'è il meeting tu immagini ti colleghi su Zoom, siamo io, la Giorgia e Roberto e poi AI X, capito? E tu parli e ogni tanto AI X alza la mano e dice però mi sembra che francamente hai detto una cazzata, e poi avranno, gli metteremo tutti gli accenti, le parlate, non lo so, però questo è quello che succederà. Lascio a te valutare gli impatti sul mondo del lavoro, ne abbiamo parlato tante volte. Vado a chiudere con un paio di notizie più leggere, visto che ci siamo depressi abbastanza. Però ripeto, se uno non riesce a sopportare il peso della responsabilità che questa pazzesca nuova tecnologia ci porta, è meglio che non se ne occupi. Se vuole solo gli aspetti positivi, vive nel mondo dei sogni, e se vede solo gli aspetti negativi è semplicemente pessimista, cinico e non andiamo da nessuna parte. Quindi bisogna avere una visione che nello stesso tempo, come diceva Munger, riusciamo a tenere nella testa 2 visioni totalmente diverse e contrastanti, e in questo caso è così. L'AI è un continuo yin e yang. Quella roba. A proposito di un continuo yin e yang, questo voglio farti vedere. È Live Global Sports Event. Jake Paul contro Mike Tyson. Non c'entra niente con l'AI, se non in parte in realtà. Però mi ha colpito questa cosa per vari motivi. Il primo è che è in onda su Netflix. E questo è una bold move, come si direbbe qua in Inghilterra dove vivo io. Cioè è una mossa coraggiosa, aggressiva e anche molto intelligente dal mio punto di vista, che è quella di mettersi nella produzione / distribuzione di eventi live, sportivi. Perché quella cosa lì, quella cosa lì io non te la riesco a replicare. Posso anche organizzarti l'incontro di AI tra il virtual Tyson e il virtual Jake Paul, però non è la stessa cosa. Quindi è un momento, un unicum che crea grande attenzione, grande visibilità, una crescita di abbonati. Cioè è una strategia secondo me molto intelligente. Peraltro, siccome i diritti di molti eventi o manifestazioni sportive sono diritti che poi durano tanti anni, se tu vuoi partire magari devi aspettare 5 anni per poter biddare e cercare di avere, non so, i diritti sul calcio, la Premier League o quello che è. In questo caso invece loro dicono: sai cos'è? Noi ci facciamo i nostri eventi, o andiamo a individuare degli eventi e diventiamo il partner esclusivo di quell'evento e boom, otteniamo lo stesso risultato. Per cui lo trovo interessante. Poi su chi va a vincere tra Jake Paul e Mike Tyson non lo so, però faccio notare che Mike Tyson è un'esibizione ovviamente, no? Quindi diamo sempre queste giuste considerazioni. Però Mike Tyson go quasi 60 anni. Cioè è il buon Mike, che è in grande forma, cioè io vorrei essere in forma come Mike, però insomma c'ha 70 anni e Jake Paul, cioè non arriva a 30, adesso non so quanti anni ha, quindi non lo so, lascio agli esperti pugili la valutazione, ditemi la vostra, insomma io non lo so chi vincerà, però sono quegli incontri che alla fine dei conti dici: ah, il grande Mike Tyson e Jake Paul lo youtuber è un po' stronzetto. Cioè, quindi alla fine poi li guardi e poi sei sempre un po' deluso, no? Però lo guardi, ecco. È questo trend dell'esibizione su cui peraltro Floyd Mayweather ha costruito un grande successo e economicamente onore a Jake Paul, che ha una capacità promozionale clamorosa, anche di mettere in piedi degli eventi quando nessuno gli dava due lire, però in realtà è in grado di divulgare la box a un grande pubblico, se no non sarebbe mai arrivato a grande pubblico, e in più è uno oggettivamente bravo a fare business. Peraltro ho visto anche questa notizia dove una delle sue startup ha raccolto una quindicina di milioni, credo, sì, una quindicina di milioni, con una valutazione di 3,75, e tu dici: wow, cioè questo ragazzo non si ferma. Peraltro anche il fratello Logan Paul, pensa, con Prime insieme a KSI hanno creato un business con una bevanda imbevibile, cioè io non so, le nuove generazioni avranno altri gusti, io l'ho trovata imbevibile Prime, però avranno ragione loro, hanno creato questo business, credo 2 miliardi di fatturato, cioè dei numeri pazzeschi che dici: ma come ha fatto? Perché il potere di chi ha l'attenzione delle persone sui social e sa come catturare, gestire, muovere l'attenzione delle persone. E questa è una grande arte. Detto questo, andiamo a chiudere? Chiudiamo con un paio di notizie. La prima, vabbè, è una schermata che io butto lì. Bitcoin spot ETFs now have over 50 billion AUM. Gli ETF americani, quelli di Bitcoin, quindi vari BlackRock, Grayscale, ARK, eccetera, eccetera, hanno in questo momento già raccolto 50 miliardi di dollari, 50 billion di asset under management. Che se ci pensi è incredibile. Quando uno vede questa chart, dovrebbe semplicemente fermarsi e dire: capisco cosa vuol dire questo e quindi mi è chiaro quello che succederà e quello che sta succedendo, oppure non capisco questa immaginetta e magari dovrei un attimo informarmi, perché forse qualcosa sta per succedere. Lascio a te valutare. Ultimissima notizia: mi ha fatto morire questa ragazza, Caitlin Clark, c'è la Clark Mania in questo momento, giocatrice di basket al college, fenomeno pazzesco. Fenomeno incredibile, ecco, ho visto alcuni highlights e mi ha veramente colpito, cioè mi sembrava di vedere Steph Curry tirare da tre, una bravura clamorosa, e ovviamente il mio angolo è sempre un po' quello business, ho visto i numeri che è riuscita a muovere, riesce a muovere, e fa il tutto esaurito, la sua squadra fa il tutto esaurito, tutti a cercare di vedere Caitlin Clark giocare a basket, e mi ha fatto veramente pensare a Alberto Tomba, quando lo sci non se lo filava nessuno in Italia, uscì Tomba la bomba e tutti a vedere lo sci, a parlare di sci, andare a sciare. Cioè una persona in gamba, di grande talento, di grande capacità, può essere veramente in grado di svoltare un intero settore. E questo insomma lo trovo sempre positivo, un po' questa idea del il piccolo e nuovo grande, no? Abbiamo sempre l'idea di questi megacolossi, invece una persona veramente brava fare veramente delle cose pazzesche. Infatti veramente ho detto, beh allora veramente mi fermo qui, ci vediamo alla prossima.